feedback o altro comunicazione? No, io neanche, non ci sono comunicazioni. Passiamo al punto numero 2, approvazione verbale della precedente seduta del 7 febbraio 2022. Se non ci sono osservazioni, do per approvato il verbale. Nessun intervento, verbale approvato, grazie consiglieri. Passiamo al punto numero 3, presa d'atto documento di programmazione, piano di zona e accordo di programma triennio 2021-2023 nell'ambito territoriale di Desio. C'è l'assessore Dolosso a questo punto per una relazione. Prego, assessore.
Sì, buonasera a tutti. Allora, il piano di zona, documento di programmazione 2021-2023 è uno strumento di programmazione in ambito locale della rete dell'offerta sociale, nel quale sono definite le modalità di accesso alla rete, gli obiettivi e le priorità di intervento, gli strumenti e le risorse necessarie per la loro realizzazione. È un documento elaborato dalle amministrazioni comunali, dai funzionari pubblici, dagli enti del terzo settore e dalle parti sociali, con la regia dell'ufficio di piano del Comune Capofila che è Desio. L'approvazione del documento è esclusivamente in capo al sindaco, ai sindaci dei territori. Il nostro sindaco Romeo lo ha approvato il 7 di febbraio, rendendolo immediatamente eseguibile. Quindi si porta all'assemblea la presa visione, all'assemblea del Consiglio Comunale intendo dire, la presa visione del documento. E questo è quanto. Il documento è tutto questo malloppo, è stato un lavoro decisamente importante portato avanti dall'amministrazione dei cavoli tecnici, anche funzionari che abbiamo ringraziato. Ed è stato credo anche inviato a voi e esplicitato durante la commissione di interambito che c'è stata nel mese di gennaio, seppur con qualche difficoltà. Ricordo che un altro lamentava il collegamento, ricordo che è stato abbastanza complicato, ve ne rendo atto e mi sono scusata, era il collegamento, eravamo in metà di mille e quindi il collegamento è stato un po' scadente. Comunque è a disposizione di tutti i consiglieri, se solo hanno voglia di leggere, se non l'ho letto tutto neanch'io, ed è presa, si pone al consiglio come presa d'atto.
Grazie assessore. Anche se si tratta di una presa d'atto, avevo promesso al capogruppo Brunato di un brevissimo intervento. Prego.
Sì, sì, non volevo tagliare più di tanto. Era solo per l'assessore, ha ricordato quella famosa riunione un po' complicata, diciamo così, e già in quell'occasione avevo anche detto che alcune slide che erano state presentate così mi sembrava che andassero verso un dimensionamento anche di una considerazione verso un settore che ha sempre collaborato con i servizi sociali territoriali, che è il famoso e cosiddetto terzo settore, di cui tanto, soprattutto in questi ultimi tempi, si sente parlare, perché si parla a questo punto di lavorare con il terzo settore in termini di coprogettazione e coprogrammazione, no? Poi qui non lo facciamo molto lunga. L'altra cosa invece che volevo magari invitare l'assessore a tenere un po' più sotto controllo, diciamo, in qualche modo, è che se voi avete visto, questo è il piano di zona 21-23 e oggi siamo a metà siamo a un buon quarto del 2022, che significa che tutto quel malloppo lì di cui parlava l'assessore, non so quanta parte sia già stata fatta, portata avanti, e quanta invece dovrà essere ulteriormente fare. Io so, tra l'altro giro di esperienze, con i piani di zona funziona sempre così, che si rimanda, eccetera, eccetera, però bisognerebbe cercare di convincere le amministrazioni a stare dentro dei tempi, non perché qui si parli di questioni tecniche, ma perché si parla di progetti e di servizi, no? Che è una cosa diversa dalle questioni tecniche. Grazie.
Grazie a lei. Assessore?
Sì, certo, come non condividere le sue considerazioni, però voglio rassicurare tutti i presenti, a partire da lei che ha posto il problema, che i lavori in quella direzione non si sono mai interrotti, neanche durante il periodo tragico del Covid. I lavori, intendo dire, la traduzione in termini completi di tutto quello che c'è scritto lì dentro, non si sono mai interrotti, l'aiuto, il sostegno alle fragilità è sempre stato garantito, e il ritardo, è vero, c'è stato, ma causato, diamo sempre la colpa al Covid, ma parzialmente è stato il Covid, e bisogna rendersi conto che è un documento decisamente impegnativo, perché parliamo di 7 amministrazioni, 7 tavoli tecnici con 7 tipi di funzionari diversi, 7 assessori delegati dal sindaco, 7 sindaci ai quali noi dobbiamo riferirci, quindi è decisamente un documento impegnativo. Faremo di tutto per accelerare i tempi.
Grazie Assessore, quindi votiamo la presa d'atto al punto numero 3 per alzata di mano. Grazie consiglieri. Si vota l'immediata eseguibilità, sempre per alzata di mano. All'unanimità, grazie. Passiamo al punto numero 4, determinazione dell'aliquota IRPEF per l'anno 2022. Rettifica delibera numero 64 del 21 dicembre 2021. La parola al dirigente, dottor Cognacchi, prego.
Buonasera, il Consiglio Comunale si è già espresso con l'approvazione dell'addizionale comunale per l'anno 22, però si è espresso prima di Natale, prima che la finanziaria poi ha modificato gli scaglioni, quindi il Consiglio Comunale è costretto a rivedere la propria deliberazione prendendo in considerazione le modifiche che il legislatore ha apportato. Un principio che ha spinto alla modifica della delibera è quello di non aggravare visto lo spirito che ha spinto il legislatore a cercare di ridurre l'imposizione fiscale, quindi non potendo applicare una riduzione abbiamo riconfermato le aliquote, c'è un leggero sconto per i redditi superiori a 50.000 euro, dove passano da un addizionale dello 0,80 a 0,79, mentre per gli altri scaglioni, li ripeto, tanto per ricordarli, da 0 a 15.000 euro l'addizionale pari a 0,55, da 15.000 euro a 28.000 0,65, da 28.000 euro a 50.000 0,75. Altra modifica, e in questo caso mi è arrivata la telefonata direttamente dal Ministero, dove ci hanno chiesto di togliere le agevolazioni per coloro che davano in affitto i propri immobili a un prezzo agevolato. In primo luogo ritengono che non è legittimo e quindi è stata tolta. D'altronde in questi 10 anni circa non ci sono stati soggetti che hanno usufruito di questa agevolazione, quindi mettendo insieme le due cose l'abbiamo stralciata dal testo della delibera, insomma. Ecco, questo volevo anche aggiungere che il Ministero prevede un gettito che va da un importo minimo per il 2022 di 2.485.000 euro a 3.037. Noi con la variazione che andremo a fare siamo intorno a 2.007, quindi nella media tendendo verso l'importo minimo.
Grazie dottor Cognacchi. Dichiaro aperta la discussione. discussione, passiamo alla votazione del punto numero 4. Per alzata di mano, prego. All'unanimità. Si vota l'immediata eseguibilità. Grazie consiglieri. Passiamo al punto numero 5, variazione al bilancio di previsione 2022-2024 ai sensi dell'articolo 175 e del programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2022-2023. Sempre dottor Cogliati, prego.
Questa è una variazione ridotta in minimi termini rispetto alle variazioni che solitamente il Consiglio Comunale è chiamato a fare. Stiamo parlando di una variazione complessiva di 142.000 euro. Sono 5 capitoli, quindi li illustro tutti in modo tale che sia abbastanza comprensibile. Per quanto riguarda le maggiori entrate, abbiamo vista la previsione del Ministero, si è aggiunto 66.700 all'addizionale IRPEF. Erano previsti 2.639, siamo con un incremento di 66.700, si arriva a 2.705. Il grosso di questa entrata andrà a finanziare i centri estivi, perché nel momento in cui abbiamo fatto il bilancio, per un motivo o per l'altro, non si è iscritta quella voce. Poi, un'altra voce è il trasferimento dell'ATS per il centro vaccini. Ho chiesto in modo tale la contabilità quasi completa, perché speriamo di essere alla fine anche per il centro tamponi. Allora, il centro vaccini, che la cui spesa verrà rimborsata dall'ATS, è costato per l'anno 2021, ci sono 7 termine che individuano i costi, 69.265, mentre per il mese di gennaio 8.326, il mese di febbraio 8.061. Complessivamente quindi la spesa è intorno a 86.000 euro. Il rimborso delle spese quindi riguarda anche l'utilizzo degli spogliatoi, dei servizi, della rete internet, del parcheggio, compresa l'assistenza di un dipendente che ha il compito di aprire e chiudere il centro stesso. Ovviamente il costo maggiore è legato all'energia elettrica, perché soprattutto di quest'estate sono stati messi in funzione grossi impianti per raffreddare sia l'ambiente che per tenere al fresco, al freddo i vaccini, quindi poi non ha agevolato l'incremento del costo dell'energia. Ecco, questi costi noi li abbiamo anticipati come da convenzione e poi li abbiamo chiesti all'APS. Proseguendo nella variazione, vi è anche un'entrata di 15.000 euro per il noleggio e teatro, visto che ricomincia l'attività teatrale, e 6.000 euro come entrata per i concorsi, visto che anche in questo caso abbiamo dei concorsi da fare. Queste entrate vanno a finanziare 6.700 le indennità di presenza dei consiglieri comunali, poi le prestazioni per l'emergenza sanitaria di 20.000 euro di prima, la mensa dei dipendenti, 65.000 euro era lo stanziamento, è stato incrementato allargando la cerchia dei beneficiari, perché è stato allargato per i vigili che possono avere il buono pasto per 5 giorni a settimana quando effettuano il turno al mattino e non il secondo turno serale, e quindi questo costo l'anno scorso è stato contenuto per il fatto che per il lockdown gli altri dipendenti non hanno usufruito del buono pasto, mentre finito il lockdown il costo della spesa per il buono mensa è passato da 65 agli 85 finali. Ecco. Poi abbiamo inserito le 65.000 euro per i cedi estivi, quindi finanziato soprattutto dall'addizionale. Un'ultima parentesi la vorrei dire per un risparmio di 11.000 euro sugli interessi del mutuo. Nel mille proroghe il governo ha dato la possibilità al comune di rinegoziare i mutui che avevano un tasso fisso superiore al 3%. Noi ne avevamo uno al 3,3% e ci è stata data la possibilità di avere un tasso fisso all'1,68%. Questo per l'anticipazione di tesoreria fatta nel 2013. Questo ci permette di risparmiare 11.000 euro nel corso degli anni, quindi abbiamo già indicato questa somma in bilancio riducendo la spesa per interessi. La Giunta ha approvato questo, perché di competenza della Giunta, la settimana scorsa ha approvato questa adesione. Poi questa possibilità si allargherà anche a tutti gli altri mutui a tasso fisso. Vedremo se avremo anche dei risparmi, perché nella maggior parte dei mutui che abbiamo stipulato sono a tasso variabile e per ora i tassi variabili sono molto bassi. Quindi se vi sarà questa opportunità cercheremo di utilizzarla, perché il principio è che lo Stato ha utilizzato e farà pagare agli enti locali lo stesso tasso che lo Stato paga sui BTP a lungo termine, e quindi avendo un tasso medio dell'1,68 viene applicato ai comuni che lo richiedono lo stesso tasso. Quindi con questo risparmio si è chiusa la variazione di bilancio.
Grazie dottor Cognati. Dichiaro aperta la discussione. Questa parola al consigliere Di Lucca, Partito Democratico, prego.
Grazie Presidente, è soltanto una breve dichiarazione di voto. Allora, ringrazio il dottor Cognati, il quale anche questa sera, come era avvenuto nello stesso modo lunedì in commissione bilancio, ha reso agevole interpretare questa variazione di bilancio. Sottolineando che l'importo totale di questa manovra correttiva è costituita da umili importi e che sostanzialmente non intervengono sulla struttura del bilancio, come gruppo del Partito Democratico, coerentemente con la posizione e con le motivazioni espresse al momento dell'approvazione del bilancio 2022, confermiamo la nostra posizione contraria, pertanto voteremo contro questa variazione del bilancio. Grazie.
Grazie
a
lei, consigliere. Se non ci sono altri interventi, nessun intervento, dichiaro chiusa la discussione, passiamo alla votazione del punto numero 5. Per alzata di mano chi è favorevole? Contrari? 6. Attenuti nessuno. Ok. Un esito. 17 voti a favore. 6 contrari, viene approvato il punto numero 5. Si vota l'immediata eseguibilità. Grazie, consigliere. Passiamo al punto numero 6. Esercizio del diritto di prelazione per la sede farmaceutica numero 11. Si chiede l'approvazione. La parola al dottor Cogliatti, prego.
Allora, provo a ripetere quanto ho detto in commissione, raccontando un po' la cronostoria della farmacia comunale, delle farmacie comunali. Allora, nel 2009 vi era La norma prevedeva che vi fosse una farmacia ogni 4.500 abitanti, quindi si è maturato il diritto e l'amministrazione ha esercitato quel diritto e quindi è stata aperta la farmacia in Viale dei Mille. In quel momento si è deciso di gestire in economia quel servizio, ovviamente con i pro e contro che comportava questa scelta. Durante il 2013-2014 il legislatore è intervenuto cambiando le regole, quindi prevedendo una farmacia ogni 3.500 abitanti, quindi si è maturato il diritto prima alla numero 10 e il Consiglio Comunale qualche anno fa è intervenuto con una modifica dell'area di competenza, istituendo la nuova farmacia, la numero 10, a nord del supermercato Carrefour. Poi, con l'incremento, con il leggero incremento degli abitanti, nel 2017 si è maturato l'undicesima farmacia. In questo caso la concessione viene rilasciata sempre dalla Regione, vi è il principio dell'alternanza e dei numeri e degli anni dispari, ovvero entro il 31 dicembre dell'anno dispari, nel caso in cui si superano le soglie, l'amministrazione può chiedere che può modificare l'area di competenza delle varie farmacie, perché è di competenza della Giunta, e chiedere l'istituzione della nuova farmacia. Quindi nel 2017 la Giunta ha modificato le aree e ha chiesto alla Regione l'istituzione dell'undicesima farmacia. C'era stato anche, c'è ancora un ricorso per una questione di confini, però non influenza per niente la decisione che il Consiglio dovrà prendere questa sera. Quindi il Comune non era pronto perché la farmacia era in corso di costruzione, la Regione forse ha lasciato nel cassetto la nostra domanda, sta di fatto che a dicembre di quest'anno ho sollecitato e ho chiesto alla Regione l'autorizzazione per l'undicesima farmacia. La Regione ha risposto, dando la possibilità al Comune, ha risposto il 2 febbraio, è arrivato in Comune il 2 febbraio, dando la possibilità al Comune di esercitare la prelazione entro 60 giorni dal ricevimento di quella comunicazione. Quindi 60 giorni scadranno il 1 aprile. Allora, ci siamo tenuti qualche giorno in anticipo per non arrivare all'ultimo momento, perché prima della pubblicazione e così via. Quindi questa sera il Consiglio Comunale è chiamato a decidere se vuole esercitare il diritto di prelazione. Nel caso in cui non lo facesse, ovviamente questa verrà messa a bando e verrà data a un privato. È vero che ci sono solo due farmacie. Io non so la storia precedente, neanche la normativa per la quale si è arrivati ad avere 9 farmacie private e eventualmente 2 pubbliche, però sta di fatto che negli ultimi 20 anni questa è la filosofia, il Comune quando ha avuto la possibilità ha esercitato il diritto di prelazione.
Grazie dottor Cogliati. Dichiaro aperta la discussione. Non ci sono interventi? Chiesto la parola al consigliere Castiglia, Fratelli d'Italia, prego.
Sì, io per ribadire quello che ho preso anche in commissione capigruppo, che veramente sono molto compiaciuto che questa farmacia e anche rispetto alla politica che è stata fatta rispetto ai locali, che si è potuto essere per i medici attraverso il cambierato, comunque quello verrà dopo, però voglio dire questa decisione per il mio intervento, sono molto compiaciuto di quello che trae dalle casse comunali e di questo tipo di operazione. Non, per fare piacere, che però volevo rimarcare un fatto importante che, voglio dire, ci siamo, è stato costruito, ecco, e quindi è merito di questa amministrazione.
Grazie consigliere. Non ci sono altri interventi? Dichiaro chiusa la discussione, passiamo alla votazione del punto numero 6. Per alzata di mano, chi è favorevole? All'unanimità, grazie. Si vota l'immediata eseguibilità? All'unanimità, grazie. Consiglieri?
Sì, all'unanimità dei presenti, io non devo specificare chi c'è o non c'è.
Passiamo al punto numero 7. Affidamento in house della gestione in concessione della sede farmaceutica numero 11 alla società ASSP SPA. La parola al dottor Cogliati, prego.
Avendo il Comune esercitato il diritto di prelazione, allora si può discutere questo punto. Il Comune ha una società in house, la SP di Cesano Maderno, anche se la nostra partecipazione è ai minimi termini, però questo non importa e quindi la norma ci dà la possibilità al Comune di cedere il servizio senza gara alla società in house. Ovviamente c'è stato dietro questa scelta è stata fatta una riflessione abbastanza importante per cercare di ottenere il massimo sia dal punto di vista finanziario, economico e finanziario, sia dal punto di vista dei servizi. Ovviamente avendo dato la prima farmacia eravamo quasi un po' vincolati con la seconda, perché ci sembrava un po' non conveniente avere due farmacie comunali, una gestita da un soggetto e una gestita da un altro soggetto. Però nella trattativa che c'è stata con la società abbiamo voluto tenere fermi alcuni punti e la trattativa si è svolta su tre aspetti. Il primo aspetto è l'importo della concessione, il secondo aspetto era legato agli affitti, perché rispetto alla prima farmacia in questo caso noi stiamo parlando di un immobile di proprietà del Comune e dobbiamo anche ricordare che gli immobili di proprietà del Comune, vi è un regolamento comunale che obbliga gli amministratori e i funzionari a dover chiedere e ottenere un affitto, non possiamo dare gratuitamente, anche quando abbiamo fatto le gare per gli anziani, si è sempre cercato di avere o un affitto monetario o comunque un servizio da parte loro, perché quel regolamento approvato nel 2013-14 vincola questo aspetto e anche in questa trattativa abbiamo dovuto tenerlo presente. Il terzo aspetto che era necessario tenere presente è che l'immobile ottenuto dalla costruzione della casa di riposo, semplificando, era un immobile rustico, quindi i calcoli hanno tenuto conto di questo aspetto, aveva una sua logica ed è quello che quando è stata firmata la convenzione con la casa di riposo era quella di non vincolare troppo l'immobile, lasciando la possibilità al gestore di rifinire le aree interne secondo il servizio che si andava a scegliere. Quindi quando ci siamo confrontati con la SSP abbiamo tenuto presente questi tre aspetti. Per il primo aspetto abbiamo chiesto e ottenuto che ci fossero le stesse condizioni della prima farmacia. La prima farmacia, ricordo, che è stata affidata tramite una gara dove avevano partecipato il Comune di Saronno e il Comune di Cesano Maderno. Poi alla fine si è deciso di scegliere come migliore quella di Cesano Maderno, che diceva che il comune ottiene il 5,5 del fatturato fino a 1 milione, mentre sopra il 1 milione il canone concessorio è pari a 3,5. Questa scelta è legata al fatto che l'amministrazione aveva già avviato la farmacia per una decina d'anni e fatturava circa 900.000 euro. Quindi su quel fatturato, che era frutto del lavoro dell'amministrazione, si è ottenuto una concessione maggiore. Quindi per non dover fare la gara abbiamo chiesto che fossero mantenuti gli stessi livelli, anche se la farmacia in questo caso parte da zero, però è una farmacia molto più grande come spazi e quindi potrebbe avere delle economie maggiori, e poi agli studi medici vicino che potrebbero alzare il fatturato. Quindi questo aspetto ci è stato riconosciuto e il contratto, la stipula del contratto che andremo a fare, tiene conto di questa condizione. Secondo aspetto riguarda la sistemazione, l'affitto dei locali. In questo caso abbiamo chiesto e ottenuto di dividere in due la valutazione: da una parte la farmacia vera e propria, e su questo abbiamo chiesto lo stesso prezzo che loro pagano alle altre farmacie degli altri comuni. Il comune, la SSP, gestisce 8 farmacie, quindi ha delle economie di scala e paga affitti sulla base ai comuni dove svolge questo servizio. Prendo come esempio Meda. Quindi per la farmacia si è ottenuto un canone di affitto intorno ai 20-30 mila euro, se non sbaglio. 35, e poi ho compreso anche l'altro. 35 complessivi, comunque sulla farmacia andiamo intorno ai 28, mentre per gli ambulatori il ragionamento è stato diverso, perché partivamo dal servizio, cioè da una parte non si poteva, e quindi rispondo alla domanda che è emersa in commissione, non si poteva dare gratuitamente, però si è arrivati a un prezzo, nella convenzione c'è scritto calmierato, perché ha una lunga durata, 20 anni, quindi non si sono messe le cifre, però l'intenzione è quella di far pagare ai medici un canone quasi minimo, un po' più del simbolico, di 1.500 euro l'anno, in modo tale che questa politica dei prezzi incoraggi i medici a trasferirsi al comune di Limbiate. Loro si stanno adoperando per spostare già da questa settimana o la settimana prossima altri medici in Viale dei Mille, in modo tale che si vada incontro alle esigenze della popolazione. Poi l'altro elemento che è emerso in commissione era quello dell'apertura di 24 ore. La richiesta che ho fatto a SSP purtroppo non ha trovato il consenso, perché loro hanno provato a farla in via sperimentale al comune di Cesano Maderno, ma i costi sono insostenibili, perché un'apertura di 24 ore richiede non 2 farmacisti ma 6-7 farmacisti, quindi, perché ovviamente un farmacista lavora 8 ore al massimo, 24 ore ci vogliono almeno 3 farmacisti, quindi con una spesa che non sarebbe sopportabile per SSP e quindi ricadrebbe sul comune. Ovviamente questo servizio soprattutto all'inizio non può essere fatto, quindi però un tentativo, una richiesta l'ho fatta a SSP, però è stata negativa assolutamente, non è proponibile soprattutto in questa fase, poi col tempo si vedrà. L'ultimo elemento è che abbiamo fatto un progetto di massima, hanno fatto loro un progetto di massima, visto che al di fuori dell'arredo vi è una spesa complessiva, l'arredo è a carico loro, comunque la spesa per sistemare i locali è prevista una spesa intorno ai 350.000 euro e chiederebbero al comune solo, perché spetterebbe in teoria quasi tutto al comune, 200.000 euro. Ovviamente il comune in questa fase non pagherà, ma verranno detratti dei canoni futuri. Ecco, questo in sintesi è il lavoro che è stato fatto per poter aprire la farmacia, speriamo prima di Natale, comunque da settembre in avanti, perché dopo questa delibera verrà mandata agli organi competenti, si inizierà a lavorare per la sistemazione dei locali e per avere le altre autorizzazioni.
Grazie dottor Cogliati. Chiesto la parola al consigliere Ricchichi, Movimento 5 Stelle, prego.
Sì, grazie Presidente, buonasera a tutti. Mi volevo unire comunque a fare i complimenti sicuramente al dottor Cogliati, perché già più di 3 anni fa aveva fatto una contrattazione, una convenzione con la SSP che nessun altro comune ha. Tant'è che glielo confesso, un consigliere mi ha chiesto, fatti dire come ha fatto. Quindi insomma sicuramente ha fatto un buon lavoro. Beh, anche il dirigente. Perché fa quello che dice. Scherzo. No, e poi ovviamente faccio anche complimenti in questo caso all'amministrazione, perché sicuramente il passo di dare educazione gli studi medici ad un prezzo calmierato è sicuramente un fatto positivo, soprattutto per incentivare i medici in una situazione attualmente difficile di quella della carenza dei medici, quindi sicuramente un piccolo passo nella risoluzione di questo problema, che sicuramente diciamo, non si risolverà, perché sicuramente sarebbe una strutturazione ben diversa per risolvere questo problema, però è un buon passo. Grazie. Ovviamente per questo motivo voteremo a favore.
Grazie. La parola al consigliere Brunato, inviato solidale, prego.
Sì, volevo fare 3 domande, chiamiamole così. La prima credo che sia una precisazione da chiedere a Cogliati, premesso che diciamo, rispetto alla riunione di ieri sera di Capigruppo sono riuscito a leggere la documentazione, apro parentesi, se riuscite a mandarci la documentazione un po' prima, è una polemica che avevo con i capigruppo, non qui in Consiglio Comunale, perché non si può, i documenti arrivano troppo tardi. Pensate se avessimo dovuto leggere le 388 pagine del piano di zona, tra martedì e oggi, sostanzialmente, cioè forse neanche nei mock-up. Ammesso che ci capisca qualcosa, però chiusa parentesi, un passaggio non ho capito, quando parlava di l'apertura di poliambulatori vicino alla farmacia di Viale dei Mille, ha usato il termine loro li mandano, chi sono questi loro, cioè chi manda questi due dottori, non, questa è una precisazione, forse ho capito male io. L'altra questione è su al di là della farmacia della farmacia, sia che si apre all'interno dell'RSA, che è una buona cosa,
insieme alla farmacia si creano questi 8 spazi, questi 8 un poliambulatori per medici, eccetera. Quindi mille domande sono queste, cioè questo poliambulatorio sostituisce altri centri medici tipo quello di via Algio Moro, tipo quell'altro di via dei Mille, cioè i medici che confluiranno in questo luogo saranno gli stessi medici che sono da altre parti, o è un centro nuovo con 8 postazioni da occupare. Ovviamente questo mi sposta poi un'ulteriore domanda che viene spontanea, va benissimo questa cosa, ma poi abbiamo il problema che sapete che abbiamo tutti nel territorio, che è quello che oggi i medici mancano, no? Quindi io non so oggi come oggi a che punto sia il famoso concorso della Regione Lombardia che doveva partire in marzo, se sia stato espletato, quante persone si sono iscritte, quante abbiano passato, quante abbiano scelto, se è già stato espletato il concorso o meno. Quindi non sono in grado di dire questo. Però mi pare che poi il problema centrale è come riempire quegli spazi lì, nel senso che tra medici che vanno in pensione e medici che non vengono inviati, come diceva Togliatti, il problema gioco forza si pone, mi rendo conto che è una domanda che non ci sta con la farmacia, ma gioco forza si pone perché all'interno di questo documento è prevista anche la realizzazione di questi 8 spazi più di infermeria che dovrebbero servire a ospitare queste funzioni. Quindi le questioni erano 3, vediamo se.
Del dottor Cogliati, prego.
Forse mi sono espresso male, cioè il comune mette a disposizione di SSP questi spazi per gli studi medici, poi probabilmente sarà il mercato a decidere se i medici che adesso sono in Piazza Aldo Moro si trasferiranno. Certo che guardando l'affitto, finanziario, ci sono tutte le premesse che i medici si spostino perché riterranno più conveniente per una serie di motivi la nuova sede, però io non mi azzardo a fare previsioni, mentre per l'altro aspetto dico solamente che vicino alla vecchia alla prima farmacia del comune sono stati costruiti degli studi dove c'è lo spazio per i prossimi medici. Non voglio azzardare perché non ho notizie ufficiali quanti medici arriveranno. Ho sbagliato, mi sono espresso male. Mi sono espresso male, io dico che quegli spazi sono stati presi. Sono stati presi in affitto da SSP e quindi per poter ospitare i medici. Poi che li mandi la regione o che li trovino sul territorio non sono in grado, non ho fonti ufficiali per confermare. Mi scuso, devo essere un po' più chiaro, insomma. Loro hanno predisposto gli spazi per dei medici. Due o tre, no, e hanno preso in affitto quei locali di fianco alla farmacia.
Grazie. Parola al sindaco, prego.
Vediamo se. Allora, il sindaco di Inviate con altri 2 sindaci fa parte del comitato strategico per le linee di indirizzo della SSP. Quindi dalla SSP le linee vengono concordate e indirizzate anche dal sindaco di Limbiata, col sindaco di Meda e con il sindaco di Cesano Maderno. Quindi è chiaro che so le cose, non è che sta Cogliati. Cogliati fa il tecnico. Gli indirizzi li danno chi è a guida di un'amministrazione, chi è a guida di una società. E Cogliati segue le linee dell'amministrazione nel rispetto della legge. Perché sennò qui non si capisce più perché facciamo anche quella elettorale, insomma. Allora, C'è da dire questo, noi fino adesso il dottor Cogliante ha illustrato i vantaggi economici della farmacia che sono evidenti, ma ci sono altri tipi di vantaggi che forse qualcuno non si è accorto in questi anni, pure avendo una sola farmacia, ed era ad esempio dare a ogni nato di Rimbiate il cofanetto con tutte le prime medicine occorrenti quando nasce un bambino. Piccolo gesto, costa 200 euro. Quindi chi ha avuto la fortuna di nascere in questi tre anni, la famiglia ha ricevuto come contributo indiretto 200 euro attraverso questi prodotti. L'altro vantaggio è sicuramente che avere una farmacia comunale, l'abbiamo dimostrato durante il periodo del Covid, la farmacia comunale di Rimbiate ha fatto 600 vaccinazioni. Non so quando ho fatto le altre, quindi sicuramente è un vantaggio, è un servizio aggiuntivo. L'altro vantaggio ulteriore, ad esempio proprio qualche giorno fa, l'altro ieri, l'SSP ha deciso che ogni socio, quindi ogni comune, avesse a disposizione 10.000 euro per far sì che i rifugiati ucraini non pagassero le medicine. Questo è un ulteriore vantaggio. Non ha deciso con gli altri, perché sennò qui c'è qualcosa che non funziona. Credo che sia un vantaggio. L'altra sera non l'ho detto in conferenza perché era arrivata proprio in contemporanea, ma detto questo cosa vuol dire? Vuol dire che avere una farmacia comunale è importante. La domanda che diceva con gli altri intelligentemente, perché l'Imbiate è l'unico comune che ha meno farmacie pubbliche in tutta la Brianza? Questa è una domanda che devo fare al passato, agli errori dell'amministrazione del passato. Credo che forse non si è avuto il coraggio magari nel passato ad affrontare una gestione di servizi comunali, anche perché come in alcuni comuni attaccato alla farmacia c'erano altri servizi che erano pesanti dal punto di vista economico, erano servizi sono anche dei cimiteri, servizi di riparazione, servizi che chiaramente una gestione poi presentava non sicuramente degli utili. Quindi l'altra questione molto importante è che anche le farmacie stanno andando verso un servizio ulteriore che non sia solamente la vendita di prodotti farmaceutici, ma oltre che da banco, anche attraverso servizi che sono specializzati. Quindi avere uno spazio ben adeguato può portare alle due opportunità. Una di aumentare il servizio di specializzazione giornaliero e l'altro di conseguenza anche le entrate, perché se uno fa una visita a uno specialista e ha bisogno che gli prescriva un prodotto, penso che uscendo dalla stanzetta della farmacia vada direttamente al banco, non vada all'altra farmacia. Questo sicuramente crea con il privato qualche difficoltà, questo è legittimo, ma noi siamo qui a amministrare un ente pubblico e dobbiamo fare tutto sempre e comunque l'interesse pubblico e credo che questo vada in questa direzione. Aperta la farmacia, che il Comune di Rimbiate con la gestione diretta aveva già lanciato, quindi aveva già prodotto, ci eravamo resi conto che oltre alla difficoltà per i dipendenti che non potevamo garantire un orario prolungato, era il fatto che la farmacia comunale di via del 1117 aveva raggiunto il top di fatturato, quindi oltre non poteva andare con la gestione diretta. Con la gestione invece dell'SDP, solo cambiando il personale perché aveva delle regole diverse di dipendente pubblico del comune, abbiamo fatturato di più e potremo fatturare di più sicuramente, quindi aumentare le entrate del 3,5% oltre il milione. Perché? Perché ha di lato la farmacia di via di 1117 sono stati realizzati da SSP quattro locali, non pensate che siano, a disposizione dei medici di famiglia. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che i medici si ristruttureranno e non nessuno nasconde, anche la propria amministrazione, che i medici di famiglia di Piazza Aldo Moro si sono sempre lamentati, visto che quel contratto l'ha fatto la giunta nomina del 2008-2009, in un'epoca dove i contratti di locazione sicuramente un mercato diverso. E la prima cosa, quindi presumo che l'abbiano fatto prima anche con la giunta precedente, a quella del sindaco vecchio, e che i medici di famiglia avevano chiesto una riduzione del contratto di locazione. Non l'abbiamo concesso nel 2016 ed è chiaro che il rischio era che qualche medico di casa buona trovasse altri spazi in giro, oppure che uno si trasferisse. Quindi creare gli spazi in via Trieste secondo me è una grande opportunità, perché si libererebbe i medici con questa operazione di contenimento, diciamo così, dell'affitto, aumenta la possibilità di offrire gli spazi ai medici, quelli che ci sono e quelli che arriveranno. E liberare gli spazi in piazza Domoro, perché voglio ricordare, anzi vi invito di andare a vedere la sede dell'Associazione Voglio la Luna, i 250 metri quadrati che sono all'esposizione di Voglio la Luna, che era stata sfrattata nel mondello dell'edificio di qualche associazione, non dico il nome perché non voglio essere denunciato, ma tutti sanno, tutti fanno finta di non sapere, è stata sfrattata e noi abbiamo fatto un bando proprio per cercare di dare soddisfazione a questa associazione. Vi invito ad andare perché è un luogo che hanno strutturato in modo adeguato, anzi super adeguato, hanno avuto contributi anche dalla regione per fare il gelato, come vedrete nei prossimi mesi, i ragazzi di disabili di Voglio la Luna che andranno in giro per il paese alle manifestazioni a vendere i gelati, perché se Pizzauto vuole fare la pizza ragazzi disabili, c'è anche un ragazzo di Libiate, a Cassino del Pec, ha aperto un altro spazio a Monza, e perché qualcuno è partito prima. E adesso anche l'Associazione Voglio la Luna, che è partita tanti anni fa nella sua nascita e oggi si sta consolidando e si sta offrendo anche un po' al mercato, e credo che sia una grande, grande opportunità questa. Quindi sicuramente sono convinto che innanzitutto non perdiamo i medici che abbiamo, perché il rischio c'è sempre, e questo è già un grande risultato. E che poi possa arrivare con questo auspicio di non pagare spese, perché 150 euro al mese non so chi li paga, così che i medici, che so che hanno fatto il concorso 21, voglio ricordare che in Brianza ne mancano 88, quindi sempre un terzo sono, quindi alla fine non è che arrivano tutti annibbiati, spero che annibbiati vengano, perché siamo sempre chiesti perché annibbiati non vengono, visto che oggi sono opportunità, siamo un paese normalissimo, abbiamo tutte le attrezzature, tutti i servizi. Speriamo che con l'aiuto dell'affitto possa essere un incentivo a scegliere l'Imbiate come luogo per venire a esercitare. Siccome sono fiducioso nel futuro, forse qualcuno pensa sempre al male, io penso sempre al bene, ma la differenza è sempre l'interpretazione della vita, io penso che qualche risposta positiva nei prossimi giorni e settimane per i medici di famiglia possa arrivare. Non sarà quella che auspichiamo tutti, quella che desidero, quella che vogliamo tutti, perché poi le persone medico sono quelle che sono 21, sono 88, quindi una parte non ci sarà. Ma credo che possa arrivare qualcuno che andare a sopperire, a ridurre quel delta negativo per i pazienti. Quindi io sono fiducioso e continuo a esserlo fino alla fine dei miei giorni.
Grazie Sindaco. Consigliere Bornato, prego.
Sì, gli avevo chiesto la parola per ribattere all'argomento degli altri, però non voglio spostare l'argomento sulla questione dei medici, visto che si parla di farmacia. Però devo dire che ho seguito per filo per segno l'intervento del sindaco. Non mi è chiaro come funziona questa cosa degli 8 ambulatori che si vanno a creare in via Trieste rispetto alla collocazione dei medici che abbiamo adesso. Forse è auspicabile anche, cosa che so che avete già fatto con l'amministrazione comunale, con i medici, ascoltare anche i medici e sentire un po' cosa ne pensano loro. Se il numero dei medici è così ridotto non è risolvibile nel giro di poche settimane, forse neanche di qualche mese, no? Forse conviene cercare di capire che tipo di soluzioni si possono prendere. Quindi il ragionamento fatto dal sindaco, e cioè che da via al lavoro potrebbe ingrandirsi, io ho capito così, potrebbe ingrandirsi gli spazi del Voglio la Luna, i medici potrebbero andare
a Graffiti Cammirati in via Trieste, è un ragionamento che ci può anche stare. Questo sul piano nostro locale, dopodiché bisogna vedere che ci può stare, che si può anche condividere. Bisogna vedere poi invece sul piano più generale cosa succede, perché noi abbiamo oggi già 3.000 persone senza dottore. Sappiamo che il problema è anche gli altri comuni. So che altri dottori vanno in pensione a brevissimo, quindi avremo un raddoppio di persone che si troveranno senza medico. Il problema non è tanto del sindaco, lo abbiamo detto in tutte le salse, l'ho detto qui un mese fa, soprattutto degli organi superiori, APS e Regione, e quindi penso che le scelte vanno fatte soprattutto in quella sede. E non voglio andare oltre questa storia perché ci porterà a non parlare della farmacia ma a parlare di altro. Comunque grazie per aver potuto fare un altro intervento.
Grazie a lei, consigliere. Consigliere Sessa, di Inviata Solidale, prego.
Grazie, sarò veloce. Il numero di CP ovviamente sull'offerta economica fatta dalla SSP che mi sembra veramente buona. Volevo chiedere invece un chiarimento rispetto all'offerta tecnica, perché ho visto che hanno offerto davvero tante cose. Una buona parte sono anche diciamo gratuite, quindi chiedevo appunto risultato più che chiedere, perché avendo un'esperienza diciamo professionale simile a quella del Regione Fogliati, chiedevo appunto chi verificherà con attenzione che tutte queste cose vengano fatte. Immagino che sia il comitato tecnico di controllo che viene anche citato, e appunto volevo capire da chi era composto questo comitato tecnico di controllo. Era una curiosità.
I sindaci sono
i sindaci, quindi il comitato strategico di cui parlava è anche il comitato di controllo. Ho capito, va bene, grazie.
Grazie a lei, consigliere. Sindaco?
Ormai tutti gli enti, le società diciamo pubbliche sono sul controllo analogo, quindi hanno delegato ai sindaci questo tipo di situazioni, come l'Alianza Acque, come il CAP, come tutte le società pubbliche ormai sono andate su questo indirizzo, quindi anche la SSP. Tra l'altro vi anticipo, perché mi ha anticipato ieri il sindaco di Cesano Madero, l'altro ieri, che porteremo in consiglio comunale, loro lo portavano oggi ma noi non potevamo portarlo, fino a aprile, quello di oggi la SSP è gestita, amministrata da un amministratore unico. Invece c'è la proposta di fare un consiglio di amministrazione di tre, visto che sì, perché in realtà questo è l'unico, era quando all'inizio c'era solo il commissario Maderno, siccome sono entrati altri comuni si arrederà il consiglio di amministrazione e con il controllo analogo dove non si percepisce nessun compenso. Per quanto riguarda il discorso, ci sono tante altre. È chiaro che l'esperienza dell'SSP è diversa da tutte le altre esperienze a cui noi eravamo abituati, perché comunque tenete presente che SSP è una società nata, proprietà pubblica interamente dal comune. Quindi tutte quelle offerte tecniche che avete visto, come non ho voluto aumentare la bontà della proposta di aderire, di affidare il servizio ad SSP, c'era tutto il discorso anche per lo sconto dei medicinali del 10% oltre 60 anni. Qui saremo io e te, Brunato, a avvantaggiarci, quindi uno dell'opposizione e una maggioranza, penso. Quindi già io abbiamo diviso le cose bene. E quindi c'è anche il discorso per quanto riguarda altre diciamo, proposte tecniche che non ho voluto, ma che sono importantissime, che sicuramente man mano che apriremo questa attività la lanceremo, la comunicheremo in città, perché quello che manca è proprio questo anche, comunicare ciò che di buono si sta facendo. Quindi noi in questo momento il nostro interesse è portare a casa il risultato, che è importante. Per quanto riguarda il resto, il discorso dei medici, era i medici di Piazza Aldo Moro, avremmo ottenuto due risultati, perché fatto abbiamo due spazi in più in via Trieste rispetto a Piazza Aldo Moro. Abbiamo anche, non dimentichiamo che c'è il centro diagnostico dell'ospedale San Carlo, che non abbiamo mai parlato, anche perché è pubblico, cioè pubblico, è gestione privata, ma non è nostro, dove verrà fatto il centro prelievi, perché il centro prelievi nostro era anomalo in quanto c'è la struttura pubblica ospedaliera. E noi abbiamo 8 spazi, 2 in più, spazi molto più grandi rispetto a quei box, che non so se qualcuno di voi è andato mai su Piazza del Domoro, sono, va bene, tutti gli spazi ridotti, però qualche metro in più non è che facciamo male. Quindi gli spazi che oggi, che domani potranno avere, sono sicuramente molto più ampi, sia per il medico dove possa girarsi anche a fare la visita, con un lettino, con il lavandino, insomma con quel minimo di attrezzature dove anche il paziente ha un valore, non solo il medico. Riteniamo che questa scelta ottenga un risultato di aumentare il servizio per la cittadinanza, il secondo risultato è quello di liberare uno spazio in Piazza del Domoro, di fare una palazzina dei servizi sociali. L'altra cosa importante, ve la dico perché tanto la faremo prossimamente, la Giunta Comunale di Limbiate farà una convenzione, il primo comune in tutta la Brianza che farà una convenzione con l'Istituto Mario Negri per fare perché il sindaco ha incontrato tutti i medici di famiglia, tutti i pediatri in conference call e l'Istituto Mario Negri, che è a livello internazionale, perché abbiamo preso in esame anche come organizzare la casa della comunità. La casa della comunità, che hanno già aperto alcune case, perché anche questa è una cosa che avverrà fra 2 anni, e quindi sapere già come organizzare, cosa farci dentro, quali sono le esigenze del territorio, perché ogni territorio ha le sue esigenze, non siamo tutti uguali, anche perché siamo la stessa provincia. Quindi insieme all'Istituto Mario Negri cercheremo di suggerire, dalle indagini che faranno sul territorio di Limbiate, anche sulla strategia di quella collocazione al Corbelli, quale sarà la proposta, quale proposta potrà fare questa indagine una volta verificata. Penso che sia un valore aggiunto per il territorio di Limbiate, perché è la prima volta che si fanno 2 convenzioni con 2 università importanti, che è una è il Politecnico, un istituto Mario Negri, che non l'ha fatto con nessun altro, l'ha fatto solo con quello di Limbiate, forse perché il sindaco qualche minuto da dedicare il cerario per altre cose. Quindi credo che sia un vantaggio per come Limbiate, perché Limbiate ormai ha tutte le carte in regola per emergere rispetto al passato. Quindi se ci crediamo tutti avremo una spinta maggiore, se ci crede solo una parte andremo allo stesso risultato, avremo magari con qualche mese di ritardo, insomma.
Grazie sindaco. Se non ci sono altri interventi passiamo alla votazione. Dichiaro chiusa la discussione, passiamo alla votazione del punto numero 7. Per alzata di mano, chi è favorevole? Si vota l'immediata eseguibilità. Grazie consiglieri. Ringraziamo il dottor Cogliati per il solito contributo. E passiamo al punto numero 8. Mozione presentata dal gruppo consigliare Giorgia Meloni Fratelli d'Italia inerente alla crisi in Ucraina. Protocollo 80-91 del 28 febbraio 2022. Antonio, prima di partire con la lettura, fai una breve riepilogo di quello che è accaduto, cioè protocollato, poi abbiamo fatto modifiche, perché così almeno chi ci segue comprende. Consigliere Castiglia, Fratelli d'Italia, prego.
Sì, buonasera a tutti. Come giustamente ricordava il Presidente, dal 28 di febbraio ad oggi è passato un po' di tempo. Un tempo in cui noi tutti auspicavamo che questa mozione potesse già non esistere più, perché comunque auspicavamo che la guerra non ci fosse più e che non prendesse poi quello che ha preso oggi. Chiaramente in quell'epoca noi abbiamo presentato un documento che conteneva alcuni passaggi che, devo dire, fortunatamente sono stati realizzati. Auspicavamo l'intervento in termini di cooperazione internazionale per scongiurare la prevedibile catastrofe umanitaria ai danni della popolazione ucraina. Chiedevamo l'impegno del governo italiano a condannare con ogni misura e ogni sede internazionale l'unilaterale aggressione militare perpetuata ai danni dell'Ucraina. Anche questo è stato fatto. Come pure richiedere che l'Europa e gli Stati membri coordinassero un intervento umanitario per l'accoglienza dei profughi ucraini a seguito della guerra che stava flagellando la popolazione. Altre cose sono in corso, come provvedimenti in merito all'energia, persino l'intervento per il 2% destinato diciamo così, all'incremento della spesa per il dispiegamento delle forze militari come manovra finanziaria per gli stanziamenti NATO. Da ultimo, garantire tempestivamente lo stato di rifugiati ai cittadini ucraini che ne facciano richiesta. Ecco, queste cose sono per fortuna state realizzate. Quindi diciamo che è stato ricostruito quello che è diciamo, la nostra mozione che vado a leggere, che sostanzialmente vuole esprimere la solidarietà al popolo ucraino. Il Consiglio Comunale di Limpiate, premesso che la guerra in Ucraina sta destando grande apprensione e angoscia nella comunità internazionale e rappresenta uno degli eventi più drammatici della storia recente dell'Europa. Premesso che l'invasione dell'Ucraina avviene in spregio ai valori fondamentali della nostra Costituzione, che ripudia ogni guerra come strumento di offesa alla libertà dei popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali, premesso ancora che non diversamente l'atto unilaterale di aggressione della Russia ai danni dell'Ucraina avviene in spregio al diritto internazionale quale strumento di risoluzione giuridica dei conflitti, ritiene doveroso che la politica italiana, concordemente, predisponga una linea politica ed economica finalizzata a preservare gli interessi nazionali dagli inevitabili riflessi economici che sta comportando la guerra russo-ucraina. Esprime la propria solidarietà al popolo ucraino, il cui territorio e la cui sovranità sono sotto attacco. Ecco, questo è il testo della mozione che io invece con i consiglieri a voler condividere e eventualmente a voler anche integrare, diciamo anche se ci sono delle parti da modificare rispetto a quello che è minimamente il testo, non certo la finalità e il contenuto. Rispetto a questo tipo di mozione volevo semplicemente aggiungere qualche passaggio che mi sta a cuore. Sostanzialmente parliamo in questa mozione dell'articolo 11 della Costituzione che fa parte dei primi 12 articoli contenuti diciamo, nella Costituzione che fanno parte dei principi fondamentali della stessa. E la voglio leggere col vostro permesso, perché fa sempre piacere. L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali. E qui c'è chiaramente il passaggio diciamo, contro la guerra come strumento di offesa. Ma allo stesso tempo c'è un ulteriore passaggio al quale mi voglio ricollegare, ed è la seconda parte dell'articolo 11. Consente in condizioni di parità con gli altri stati alle limitazioni della sovranità necessarie a un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le nazioni. È proprio la sovranità, questo potere originario che non deriva da altri poteri superiori del popolo ucraino che chiaramente viene attaccato. Quindi è un valore per noi che abbiamo ritenuto, in vista poi questa Costituzione era stata fatta nel 47 per entrare in vigore nel 48, ma per poi successivamente alla Seconda Guerra Mondiale come dire, dare la possibilità allo Stato di autorizzare altri organismi che però in pari con noi, con la stessa dignità, per costituire quelli che sono organismi sovranazionali di pace e quindi Si pensava chiaramente all'adesione all'ONU, dopodiché noi successivamente abbiamo aderito, per non parlare poi della NATO nel 49, e qui la NATO nasce per garantire la libertà e la sicurezza dei paesi membri. Quindi con questa grande missione sovranazionale. Successivamente poi sono state gettate sempre con questa possibilità di arrivare addirittura ad avere regolamenti che normano oggi al di sopra delle leggi nazionali, perché noi glielo consentiamo tramite questo articolo ad avere la CECA nel 51, la Comunità Europea del Carbone dell'Acciaio, nel 57 la CE per arrivare all'Unione Europea, il tutto però senza mai arrivare ad un organismo internazionale che avesse dietro un esercito forte, perché questo non era consentito e non è ancora adesso consentito dai due blocchi. Oggi forse, dico io, è una valutazione, qua sono tutte valutazioni piuttosto personali, forse ecco, un organismo del genere più forte potrebbe essere magari importante a tal punto da riuscire a fermare questi fenomeni. Questo perché comunque ravviso che ci sono delle strumentalizzazioni anche di questi organismi. Siamo arrivati ad avere, come dire, una irresponsabilità, direi io, da grandi capi di Stato e di Governo che, a fronte di gravi fatti come possono essere il caso Navalny, che diplomaticamente la Merkel ha saputo gestire curando la persona e non andando troppo contro, ma dall'altra parte si è accusato, diciamo, l'altro capo di Stato di essere un assassino. Ecco, accuse del genere fatte da presidenti di grandi federazioni internazionali sono pesanti, hanno i loro risvolti. Noi non ci siamo preoccupati, però questa cosa sicuramente ha turbato gli equilibri internazionali, e quando si turbano gli equilibri internazionali poi ci sono i risvolti. I risvolti sono talvolta le guerre che vengono combattute a casa degli altri, e magari in territorio ucraino si fanno le guerre per gli altri. E questa è una cosa che, sulla quale io invito tutti a riflettere. Con il caso Khashoggi non c'è stata la stessa condanna, o meglio gli stessi provvedimenti che ci sono stati verso l'Arabia Saudita, come per la Russia. Ora, non voglio andare oltre perché chiaramente non mi voglio addentrare più di tanto, era solo una riflessione di come dobbiamo noi stessi stare attenti che questi organismi internazionali mantengono la loro finalità. Diciamo che per tornare al nostro piccolo qui su Rinviate, devo dire che le 150 persone del 21 in occasione di questo incontro che ha promosso l'amministrazione dimostrano la sensibilità sociale che ha questa città e chiaramente la solidarietà che è stata espressa quella sera da più parti è evidente, come anche questo consiglio deve avere la stessa identica sensibilità per portare la nostra solidarietà al popolo ucraino. Grazie.
Grazie a lei, consigliere. Per la precisazione, Antonio, ricordiamo che quest'ultima mozione, quest'ultimo invito che hai portato questa sera lo abbiamo consegnato un'ora fa a tutti i consiglieri, quindi se ci sono integrazioni, modifiche, c'è il diritto. Quindi la discussione è aperta. Ricordo che la mozione si vota. Ha chiesto la parola il consigliere Ursino, Partito Democratico.
Grazie, buonasera Presidente. Come ho detto nella sede, abbiamo accolto con interesse la mozione di Fratelli d'Italia, riconoscendone l'intenzione propositiva, anche se la prima versione proposta non poteva essere discussa in questa sede, perché già superata dagli eventi. Però devo dire che anche la seconda stesura, quella che ha detto adesso il consigliere Castiglia, ci ha lasciato nuovamente perflessi. In quello strumento della mozione serve per esercitare un'azione di indirizzo con la finalità ultima di stimolare il Consiglio a prendere una posizione nel tuo tema specifico. Allora, in virtù di questa caratteristica peculiare, atipica se vogliamo, nella mozione, riteniamo che, così come formulata, la mozione non è troppo comprensibile. La solidarietà al popolo ucraino è certamente un sentimento comune che è corretto portare in questa sede istituzionale, al fine però di trasformare tale sentimento in azioni concrete che riteniamo sia compito del Consiglio intraprendere. Noi tutti stasera dobbiamo prenderci un impegno, trasformare la risposta emotiva e umana di fratellanza in progetti, interventi e servizi utili, in questo momento sicuramente, e dedicati ai profughi ucraini, ma in futuro spendibili per aiutare altri profughi di qualsiasi parte del mondo. Abbiamo assistito alcuni giorni fa, come ricordava anche prima, proprio in quest'aula, all'incontro con le parrocchie e le associazioni cittadini che hanno fatto vedere con la loro partecipazione la spina dorsale di una comunità accogliente quale siamo, che è impegnata nell'aiutare, pur con tutte le difficoltà che questo sostegno comporta. Chiediamo quindi a questo Consiglio di impegnarsi anche per il futuro ad avere un medesimo atteggiamento, una solidarietà ampia, diffusa, concreta, perché l'Italia si possa distinguere da questo punto di vista come un comune che, per capacità di accoglienza, ma soprattutto per volontà, accoglie persone e non etnie. Allora, a questo punto chiediamo che la mozione, così come è scritta, venga ritirata. E chiediamo alla maggioranza di istituire un tavolo di confronto che esprima un documento di solidarietà e vicinanza ai profughi e di conseguenza alla nuova mozione fatta proprio dall'intero Consiglio, in cui tutti noi ci assumiamo l'impegno di programmare e attuare iniziative utili a creare le basi per rispondere anche in futuro ad emergenze simili causate purtroppo da guerre, da siccità, da cambiamenti climatici e da altre problematiche. Grazie.
Fa riferimento ad un incontro tra i capi gruppo questa sera?
No, possiamo tranquillamente rivederci in questo
momento. Un'altra, ok.
Assolutamente.
Quindi fa riferimento ad un altro incontro.
Assolutamente. La richiesta sostanzialmente è che la mozione venga ritirata così come
è stata. Sì, il fatto che venga ritirata non vuol dire che non si è d'accordo. Si chiede soltanto di rimandarla eventualmente, quindi l'atto viene ritirato, la integriamo quando ci sarà questo incontro. Quindi il gruppo probabilmente non si deve sentire in difetto perché la ritira, anzi è lodevole di farla.
È il senso propositivo.
Esatto. Ci sono altri interventi? No. Io. Chiesto la parola il consigliere Ricchi, Movimento 5 Stelle, prego.
Sì, non solo per fare fronte comune, ma anche per dare proprio indirizzo a questa richiesta, cioè una mozione serve proprio per chiedere qualcosa all'amministrazione e anche proprio a tutti noi, quindi è solo per questo motivo. Diciamo che non riteniamo corretta la forma della mozione, tutto lì. Poi ci mancherebbe, tutti quanti abbiamo lo stesso intento, supporto al popolo ucraino. Grazie.
Grazie a lei, consigliere. Aveva chiesto la parola? No, avevo letto. Consigliere, chi è?
No, ma penso
consigliere
che
Castiglia, penso.
Io accolgo chiaramente la richiesta del ritiro, visto che diciamo. È una richiesta che non arriva soltanto dall'opposizione. Credo che l'obiettivo comunque di dare la solidarietà al popolo ucraino sia raggiunto e sia, diciamo così, condiviso al di là delle votazioni formali. E quindi mi fa piacere che tutti abbiamo questa sensibilità. Un piccolo appuntino. Avrei auspicato che una mozione del genere passasse proprio perché diciamo il momento è questo, che importanza c'è, ma soprattutto perché io non ho molti indirizzi da dare a questa amministrazione quando vedo che già si è adoperata grandemente come voi stessi e io vedo che qua ci sono anche delle persone impegnate, parte del Kaiser, ci sono degli esponenti eccetera, e quindi già questa amministrazione fa la sponda, fa la spalla e collabora ampiamente, quindi che indirizzo devo dare se non quello di continuare così?
Grazie.
Ok, quindi ho compreso, consigliere Castiglia, che è stata ritirata la mozione per rimetterla poi. Ok, però non dichiaro chiusa la discussione, c'erano due prenotazioni. Consigliere Brunato, prego. Tramazzo?
No, siccome ci trovavamo a distanza, pensavo che avesse chiesto la parola tu. No, niente, io condivido quello che ha proposto la consigliera Rossino, invece vabbè, in qualche modo cioè, condivido anche lo spirito con cui il consigliere Castiglia ha promosso questa cosa. Penso che le sensibilità sul tema ci siano. Siamo rimasti un po' spiazzati perché ieri sera è stata proposta una mozione, oggi all'1:40 insieme al verbale della Capigruppo è arrivata la stessa mozione che non si capiva onestamente, tant'è che ho interpellato il Presidente, se era diversa o meno, se era tagliata o meno, e poi sono i capigruppi, verso le 5 del pomeriggio, credo, non lo so, è arrivata la versione che poi abbiamo visto qui sul tavolo. Questa versione qui, allora, la sensibilità, ripeto, sul tema credo che ce l'abbiamo tutti quanti, però una mozione, come anche diceva prima Elisabetta, deve in qualche modo impegnare qualcuno, no? Qui si è parlato della riunione di lunedì sera in cui erano presenti 150 persone, la maggior parte di queste persone non erano consiglieri comunali, erano persone che sono venute qui per mettere a disposizione una loro volontà, una loro così, disponibilità, chi ad accogliere, chi a prendere i bambini, chi a portare, insomma, chi a portare vestiti, insomma, sentendo un po' di più. Ma penso che anche l'amministrazione comunale deve dire in una mozione impegniamo l'amministrazione comunale che ad alcuni punti, no? Per esempio, io intervenivo l'altra sera dicendo ma l'amministrazione mette a disposizione qualche appartamento, mette a disposizione qualche servizio, mette a disposizione qualche assistente sociale, cioè bisogna che la mozione individui delle peculiarità. Dopodiché dobbiamo il confronto sulla questa questione della guerra in Ucraina, in realtà permetto di dire che non è, cioè siamo tutti sensibili, ma non è superato, nel senso che ci sono tantissime questioni che non sono così condivise da tutti, no? Prova ne sia che all'audizione del premier Zelensky in Parlamento mancavano, non è un numero che dico io, un numero che si vede su tutti i giornali, mancavano dai 300 ai 350 parlamentari. Quindi c'è qualcosa che stride, che bisogna anche conoscere la storia, capire perché si è arrivati a questa situazione, che è ingiustificabile. Cioè, quello che sta facendo Putin, io dico Putin, non tanto la Russia, quello che sta facendo è assolutamente ingiustificabile, perché non si possono risolvere nel 2022, non si possono risolvere le questioni geopolitiche massacrando delle persone. No, questa cosa è intollerabile, è completamente ingiustificabile. Però all'interno di questo, stasera il Papa, ho sentito alla radio, ha detto una cosa, ha detto che si vergognava a nome di alcuni paesi europei perché questi paesi europei avevano alzato la percentuale del PIL del 2% per la costruzione e l'aumento delle armi. Forse la cosa più saggia in questo momento è proprio Papa Francesco, che dice che bisogna cercare di dialogare fino all'impossibile. Ma non bisogna ammazzare nessuno, se bisogna dialogare fino all'impossibile non bisogna ammazzare nessuno. Per cui le sensibilità credo che ce le abbiamo tutte, ma Allora, l'Ucraina è vicina e diventa più sensibile da parte nostra a capire, ma la Siria, la Georgia, no? L'Afghanistan, e lo stavo per dire, ma la suggerivo. Grazie. L'Afghanistan, eccetera, come sono andate lì le cose e perché lì non abbiamo avuto questa attenzione, no? Erano popoli diversi, cioè, non ci sono persone che stanno male di serie A e persone che stanno male di serie B. Si può stare male per motivi diversi, ma si sta male. E tutti hanno il diritto, no? Ad essere aiutati. Gli altri abbiamo accolto e stiamo ancora accogliendo dei profughi che arrivano da tutt'altra situazione, ma sono sempre persone che sono state male nel loro paese e che qui cercano una soluzione. Idem è per gli ucraini, per le persone che arrivano dall'Ucraina. Oggi la contingenza è questo problema qui. Se la contingenza è questo problema qui, credo che nel piccolo dobbiamo impegnare il comune, impegnarci come consiglieri comunali e il comune di Vignate a far qualcosa, non solo tramite la Caritas, non solo tramite il centro d'ascolto, ma fare qualcosa direttamente. Quel qualcosa, non so, vediamo, lo possiamo vedere insieme. Per cui convengo con Castiglia che forse si possa ritirare, cioè si debba ritirare questa mozione e si possa rivederci anche in fretta direttamente per capire quale documento si possa invece mettere insieme.
Ok, grazie. Quindi il punto numero 8 viene ritirato, ci si rivede poi con i capigruppo per un nuovo documento da presentare. Grazie consiglieri, termina qui il consiglio comunale, ci vediamo alla prossima seduta. Allora, diamo la parola al segretario per l'appello, prego.
Buonasera. Romeo Antonio Domenico. Presente. Romeo Vincenzo.
Presente.
Schiesaro Romina. Vallarino Franco Ciro. Santoro Salvatore Emanuele. Rotolo Nicola. Verga Nicolò. Carvelli Liliana. Presente.